Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Vangelo che ci occupa oggi è quello della settima domenica del tempo ordinario dell'anno C, quindi dal Vangelo secondo Luca, capitolo 6, da 27 a 38. È la immediata continuazione del Vangelo che abbiamo sentito la domenica precedente. Gesù è sceso dalla montagna su un luogo pianeggiante e comincia a parlare. Dalla montagna viene giù su un luogo pianeggiante nel Vangelo secondo Luca. Invece nel Vangelo secondo Matteo questo discorso Gesù l'ha fatto su sulla montagna, ha portato su la gente che faccia fatica per andare ad ascoltarlo. Invece San Luca li mette al comodo su un luogo pianeggiante. E le prime cose che ha detto sono quelle che avete sentito domenica scorsa: beati voi poveri, perché vostro è il regno dei cieli. Beati voi, voi. Non dovete andare a cercarli chissà dove, i beati. Secondo Matteo invece non dice così, dice beati i poveri in spirito. Dove sono? Bisogna andare a cercarli. Invece Luca dice, beati voi, poveri, voi. Non andate a cercare nessuno, siete voi beati. Però dopo e ne dice quattro, beati, e poi dice quattro guai, perché, insomma, c'è anche il contrario dei poveri, ci sono anche i ricchi che non hanno un cuore povero. E dice anche quei guai e poi continua: a voi che ascoltate io dico, a voi che ascoltate. Allora c'erano i discepoli, certo che quelli ascoltavano, ma c'erano anche altri. C'era folla, dice Luca. Si vede che tutti non ascoltavano. Si vede che qualcuno chiacchierava. A voi che ascoltate. Forse non è per quello che qualcuno chiacchierava, ma per dare importanza a questa parola o a questo atteggiamento, l'ascolto. A voi che ascoltate, già vi ho detto nell'omelia, ascoltare è il primo passo dell'amore. Potrebbe dire anche voi che cominciate ad amarmi, voi che mi cominciate a prendermi sul serio, voi che ascoltate. Ascoltare è quell'atteggiamento che è tipico di chi è umile, di chi sa di non aver tutta la scienza e tutta la sapienza. Uno che sa tutto lui non ascolta. A voi che ascoltate. Quindi Gesù si sente amato, dice volentieri quello che dice, perché vede attenzione, ma non un'attenzione da curiosi, ma un'attenzione da chi vuole vivere una vita nuova, come la propone Gesù, cioè a chi vuol vivere una vita da regno di Dio. Perché la predicazione Gesù è tutta incentrata o impostata sul regno dei cieli, o regno di Dio. Aveva detto voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Il regno di Dio è quello che Gesù vuole incominciare, cioè vuole incominciare una nuova politica. Regno, se pensate un re, insomma è la politica. Il regno è il modo di vivere insieme della gente di un certo, di un determinato territorio. Il regno di Erode, che c'era allora, o il regno di, la terapista, come si chiamava, Umberto, in Italia. Ha delle leggi, ogni regno ha le sue regole, le sue leggi, e sono diverse magari da un altro regno. E così il regno dei cieli ha le sue regole, che sono diverse dai regni della terra. Ha le sue leggi. E Gesù che vuole annunciare, aveva detto, il regno dei cieli è vicino, vi ricordate? E lo ripeteva tante volte. E quando raccontava parabole, così è il regno dei cieli, quindi voleva che sia chiaro a tutti che tipo di politica lui voleva fare su questa terra, a quelli che lo ascoltavano. Perché il suo regno è il regno dei cieli. Non ha confini terreni, perché non è un regno terreno, è dei cieli. Dove sono i confini? I confini sono dentro, sono tra gli uomini, sono nel cuore degli uomini, lì ci sono i confini. Il regno di Israele aveva delle sue leggi. Se leggete il libro del Deuteronomio al capitolo 4, i versetti da 6 a 8, tanto per non facilitare che non andiate a cercare chissà che, questa nazione è il solo popolo saggio e intelligente. Infatti, ubbidisce ai comandamenti di Dio. Nessun altro popolo è così saggio e intelligente. Questo era il popolo di Israele, con il quale Dio avrebbe voluto cominciare il regno dei cieli, ma non c'è riuscito. E allora Gesù comincia con questi che lo stanno ascoltando, dove ci sono i suoi dodici e altri che si sono raggruppati, e poi tutta la gente che ascolta. Quindi non solo i discepoli. A voi che ascoltate, cioè a voi che volete ubbidirmi, che volete prendermi sul serio, a voi che volete far parte del regno di Dio. Cosa dice a loro? Ecco le nuove leggi che regolano la politica del regno di Dio, cioè la convivenza di chi appartiene al regno di Dio. E le leggi sono queste. Prima ne dice quattro, perché a San Luca, so se avete badato, piace il numero quattro. Quando dice qualcosa, quattro volte. Mette insieme le cose a quattro, come ha fatto quattro beatitudini e quattro guai. Adesso quattro leggi. Dopo vedremo che torna fuori ancora il numero quattro, chissà perché, immaginatevelo voi. Io me lo immagino, ma voi, non so, devo dirvi cosa immagino io? Sì? Va bene. Allora io immagino che San Luca pensavo alla terra che ha quattro angoli, quattro lati, i quattro punti cardinali, che la terra era quadrata a quei tempi, nella mente della gente, insomma. Quindi quattro angoli, quattro lati. Allora, per farla completa, una cosa, ci vogliono quattro elementi. E allora i quattro beati, quattro guai, e adesso le quattro leggi. Amate i vostri nemici, è la prima. Quale altro regno, quale regno di questo mondo ha questa legge all'inizio? Non ce l'ha neanche alla fine i regni del mondo. Perché i regni di questo mondo preparano gli eserciti A cosa servono? Per i nemici. Per combattere i nemici. Invece il regno dei cieli non prepara eserciti, perché la prima legge è questa: amate i vostri nemici. Quindi nel regno dei cieli niente arruolamento di eserciti. È una legge veramente nuova, mai udita, perché non si è mai sentita, morirà dopo. Seconda legge: fate del bene a quelli che vi odiano. È come dire, proprio, vivete in modo diverso da quello che sentite. Vivrete in modo diverso da quello che vedete intorno. In modo contrario a quello che avete trovato fino adesso. Fate del bene a quelli che vi odiano. Non è così nei regni umani, perché se uno ti odia, tu dici non lo merita. Allora bisogna superare questi ragionamenti. San Paolo diceva, da uomo terrestre diventare uomo celeste, cioè prendere i ragionamenti, prenderli in cielo, non sulla terra. Terza legge: benedite coloro che vi maledicono. È davvero strano che regno verrà fuori con queste leggi. Un regno di perdenti. Non viene spontaneo benedire chi maledice, quindi bisogna superare la spontaneità, prendere da fuori di noi le regole, prenderle dal cielo, non dalla nostra terra. È necessario avere un altro principio che viene dal di fuori per vivere queste regole. Pregate, quarta, per coloro che vi trattano male. Quindi Gesù sapeva che c'era gente che odia, sapeva che c'è gente che maledice, sapeva che c'è gente che tratta male. Lo sapeva. Infatti, quando lui è nato, cos'è successo? Erode, chi è che ha mandato a uccidere? I suoi coscritti. Quindi sapeva, fin dall'inizio ha dovuto scappare, grazie a, meno male che Giuseppe ha fatto un sogno, e meno male che Giuseppe è stato capace di fare il capofamiglia, di prendere Maria, meno male che Maria ubbidiva al marito. E anche il figlio, ovviamente, ha ubbidito a Giuseppe. Quindi è un regno nuovo. Un regno che nei modi di fare e centra sempre Dio con il suo amore. Quando agisci, quando rispondi a qualcuno, fai sì che centri Dio, l'amore di Dio. Allora è il regno di Dio, è il regno dei cieli. Pregare per coloro che trattano male. Pregare vuol dire fai intervenire Dio verso le persone che ti odiano, che ti trattano male. Fa intervenire Dio, perché Dio è colui che ha misericordia. Fa intervenire Lui. Se preghi per qualcuno, vuol dire che vuoi far intervenire la forza di Dio, di quel Dio che è amore. lo fa intervenire a loro favore. E come interverrà Dio? Li convertirà? Li salverà dal loro inganno, dalla loro menzogna, dalla loro malvagità? Tu fai intervenire Dio, preghi per quelli che ti trattano male. Ecco le quattro regole del regno. E poi ce ne sono delle altre, che ci sono anche nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 5. Porgi la guancia destra a chi ti percuote sulla guancia. Matteo diceva, a chi ti percuote sulla destra, perché sulla destra? Perché se uno dà uno schiaffo, un rovescio con la mano destra, colpisce la parte destra del volto che ha davanti. Vuol dire che gliela dà ben fissa. Luca non si perde in questi particolari. A chi ti colpisce sulla guancia destra, tu offri anche l'altra. Per cosa offrirla? Per far sì che ti percuota anche sull'altra? O per non resistere, per fargli vedere che non vuoi imparare da lui? Per non restituirgliela? Oppure offri l'altra guancia, si potrebbe intuire, per fargli vedere che tu continui a sorridere verso di lui, che il tuo cuore non è cambiato, tu avevi amore prima per lui, ce l'hai anche adesso. A chi ti strappa il mantello, quindi con violenza, Matteo direbbe invece, a chi ti trascina in tribunale per prenderti il mantello, che fa anche da coperta di notte. Luca dice soltanto ti strappa, il più immediato. Non rifiutare anche la camicia, la tunica. Cioè, sarai generoso anche col malvagio. E tu non ti lasci influenzare dal male. Tu continui a vivere la tua generosità. Da chiunque ti chiede. C'era nelle Sacre Scritture, non mi ricordo in che libro, se Proverbi o Siracide, non dare al peccatore, perché sei prudente, insomma, non aiuti il peccatore a peccare, quindi non dare al peccatore. Gesù dice, da chiunque ti chiede. Certo, Gesù insegnerà anche a essere prudenti, ma comunque qui, quando dà le regole del regno, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. Quindi il proverbo Pietro torna indietro non c'è nel Vangelo. No? Quando uno presta, guarda che si chiama Pietro, che vuol dire torna indietro. A chi prende le cose tue, non chiederle indietro. Quindi ci sono altri quattro, avete sentito? A chi ti strappa il mantello, a chi ti prende le cose tue, da, no, e non rifiuta, scusate, a chi ti percuote la guancia, a chi ti strappa il mantello, da a chi ti chiede, a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. Quattro, ancora, che completano le prime quattro. E adesso viene la regola d'oro, che riassume un po' tutto, perché Gesù sa che queste regole sono difficili da tenere a mente. Non solo per tenerle a mente, perché non abbiamo memoria, ma perché non vengono spontanee, quindi non riusciamo a viverle facilmente. e allora riassume con la regola d'oro: come volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fate a loro. Questo è più facile da tenere a mente, perché noi abbiamo dei desideri verso gli altri, a volte pretese, ma a volte no. Come volete che gli uomini facciano a voi, ecco, questo è un po' un principio che può aiutare a vivere quello che viene detto dalle 4 più 4 regole. E poi fa alcune domande ancora per aiutare. Se amate quelli che vi amano, che gratitudine vi è dovuta? La traduzione vecchia diceva: quale merito avete? Prendete quello che capite meglio di queste traduzioni, perché quelli che hanno tradotto nel 2008 hanno pensato: beh, si capisce meglio dicendo quale gratitudine vi è dovuta. Se amate quelli che vi amano, non meritate niente di diverso, di strano. Se amate quelli che vi amano, il vostro amore non è gratuito. E da un'altra parte Gesù usa anche appunto questa parola, gratuitamente. Voi avete ricevuto gratuitamente dal Padre. Non avete pagato la vostra vita. Non avete pagato la fede. Non avete pagato gli insegnamenti che vi dà. Gratuitamente avete ricevuto. E allora imparate anche a dare gratuitamente. Qui San Luca lo dice con tre di queste tre domande stavolta. Se amate quelli che vi amano, che gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno la stessa cosa. Se fate del bene a chi vi ha fatto del bene? Anche i peccatori fanno così. Quindi non avete niente di speciale. Sareste come quelli del mondo, dei regni del mondo. Anche Pilato sa restituire a Erode un favore, o viceversa. Da nemici diventano amici, perché l'uno ha dato un po' di credito all'altro. E allora cominciano a, non dico stimarsi, ma almeno a non litigare. Se fate del bene, se prestate a chi vi dà di ritorno, non c'è niente di speciale. Queste no, sono le regole del mondo che ci sono già, ma nel regno dei cieli è regno dei cieli, quindi le regole cambiano. E ripete: amate i vostri nemici, fate del bene, prestate anche a chi non riuscirà a restituirvi. Che ricompensa ci sarà? Sarete figli dell'Altissimo. Quindi principi. Lui è il re, voi sarete principi. Sarete figli dell'Altissimo. Non c'è niente di più ambizioso, ambito da parte degli uomini. Sarete figli dell'Altissimo, perché gli assomiglierete, vivrete la vita che vive Lui. Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. San Matteo direbbe invece che, cioè non San Matteo, Gesù nel Vangelo di Matteo dice che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, e fa venire il sole sui cattivi e sui buoni. Qui Luca riassume: è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. quindi è benevolo, cioè vuole il bene, anche di chi non gli dice mai grazie e anche di chi si comporta male con i suoi figli. Dio è benevolo. Sarete figli dell'Altissimo. Vivendo tutte queste regole, saremo figli dell'Altissimo. Altrimenti non possiamo dirci figli di Dio. Possiamo dirci creature di Dio, ma non figli, perché i figli hanno la stessa vita del padre, hanno lo stesso DNA, si può dire così? No, sbagliato, perché i figli cambiano. Comunque hanno qualcosa, un molto del padre. Continua Gesù ancora. Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Ecco, un'altra regola che riassume tutto, come quella di prima, come volete che gli uomini facciano a voi. Questa era una regola un po' egocentrica, no? Perché noi vogliamo che facciano a noi, un pochino così facciamo agli altri. Quest'altra invece non ci fa guardare a noi, ma ci fa guardare al Padre. Siate misericordiosi come il Padre. Guardate al Padre e vedete la sua misericordia. E allora anche voi. San Matteo invece dice siate perfetti, cioè completi, completati, perché l'uomo è completo quando vive l'amore. Se non vive l'amore sempre è incompleto, gli manca qualcosa. Per cui Matteo, nel Vangelo secondo Matteo, la parola usata è siate perfetti, completi, come il Padre vostro. E Luca, che scrive il Vangelo per un ambiente più pagano, che conosce poco Dio, Matteo scriveva per gli ebrei che conoscevano Dio e sapevano che è misericordioso, non occorreva dirglielo. Invece Luca parla, scrive per i pagani, quindi bisogna dirglielo che il Padre è misericordioso. Siate misericordioso come il Padre vostro è misericordioso. Questo implica che diventiamo anche contemplativi, cioè che siamo in contemplazione di Dio, che lo guardiamo, perché se non lo guardiamo mai non vediamo la sua misericordia. Quindi è un invito, come dire, sottinteso ad essere contemplativi, a cercare di guardare, di vedere, di intuire, di scoprire il volto di Dio. Poi ancora, non giudicate e non sarete giudicati. E prima vi ho detto il perché. Non siamo capaci di giudicare, perché non siamo capaci di vedere tutto quello che c'è nel cuore dell'uomo. E soprattutto non siamo capaci di vedere il futuro di una persona, perché una persona, se viene amata, cambia. Anche un nemico, se lo amiamo, cambia. Mi viene in mente quella ragazza che era stata incaricata dalla setta satanica a cui apparteneva di andare a uccidere Chiara Amirante, quella, la fondatrice di Nuovi Orizzonti. Quando è entrata dalla porta, Chiara Amirante non so, aveva avuto una luce per cui se lo presentiva che c'era qualcosa, l'ha abbracciata. Quella era la prima volta in vita sua che si sentiva amata. E quindi è cambiata la sua vita. E adesso è una collaboratrice di nuovi orizzonti. Quando, quindi, non giudicate, non siete in grado di farlo, perché non avete gli elementi che Dio ha. Lasciamo a Lui questo compito. Non condannate, men che meno. Avevano condannato quegli uomini che hanno portato l'adultera a Gesù. Ma è bastato che Gesù dica loro: ma voi siete senza peccato? Hanno capito che non erano in grado di condannare. Anzi, non avrebbero neanche dovuto sognarsi di condannare, perché condannavano se stessi. E poi perdonate. E sarete perdonati. Se non perdoniamo, il nostro cuore non è capace di accogliere, di ricevere il perdono. Perché se tu perdoni a uno che non chiede perdono, se tu perdoni a uno che non perdona a nessuno, non nasce comunione. Quindi la parola perdono può venire fuori, ti perdono, ma non nasce comunione, non c'è l'effetto del perdono. E allora perdonate in modo che possa nascere comunione con voi da parte di Dio, e comunione magari anche con, altrimenti l'effetto del perdono, che è il vivere in comunione, non esiste, non viene. Date e vi sarà dato. Quanto? E qui torna il numero 4. Una misura, ve la ricordate voi? Vediamo. Una misura abbondante, vediamo se lo trovo subito, buona, pigiata, colma e traboccante. Ecco che c'è il numero 4 di nuovo di San Luca. Vi sarà data una misura buona, pigiata, colma, traboccante, quindi ne avete anche per gli altri. Perché con la misura con la quale misurate, siete voi che date la misura. Quindi conviene da avere una misura larga, maniche larghe, dicevano una volta, sarà misurato a voi in cambio. E poi va avanti ancora il discorso, ma andrà avanti la domenica prossima, con la parabolina del cieco che guida un altro cieco. È come dire: se voi vivete così non siete più ciechi. Quindi, ecco, ma ci fermiamo qui. Questo è perché ascoltate con attenzione anche domenica prossima, altrimenti ci fermiamo qui. Le regole del regno dei cieli, del regno di Dio. Se le viviamo, non solo siamo membri del regno di Dio, ma siamo figli del Padre che è nei cieli, e quindi anche fratelli. E la fraternità la si vede, la si gode. Ci ha dato Gesù Cristo.